Allora, se i compagni che stanno nel salone possono prendere posto e iniziamo. È troppo alto. Allora, iniziamo dicendo che anche questo dibattito sarà ripreso dalla radio, radioasilo.it, e sarà trasmessa questa iniziativa sarà trasmessa, diciamo, quando cioè, andiamo a... va bene, sabato prossimo. E niente, questa sera, prima di tutto, ringraziamo Mattias dell'Osservatorio, possiamo dire, perenne sui crimini contro il popolo etiope. Problema interessante di questa sera è che questa iniziativa capita proprio in un contesto storico in cui i corsi e ricorsi negativi si stanno sempre verificando. Se uno così volesse fare un paragone tra quello che la von der Leyen, quando ha annunciato il riarmo, quindi 800 miliardi per il riarmo, al discorso che fece Gabriele D'Annunzio nel 1915 a Roma, che quando incitava il popolo italiano alla guerra, la differenza sta nel soltanto che mentre là parlava d'Italia, la von der Leyen parlava di Europa, ma i contenuti, i contesti e i concetti erano uguali. Come dire, tanto è vero che mentre noi parliamo ci sono delle manifestazioni in cui ci sono anche delle contromanifestazioni contro la mobilitazione proprio a sostegno di questa Europa che invece di pensare alle problematiche, non solo a ridare dignità al concetto di risolvere i problemi in termini politici e non di questa corsa al riarmo, perché la corsa al riarmo non è soltanto un fatto economico-militare, ma è anche un fatto culturale, insomma. Mattias nella mostra ha portato delle vignette, no? In cui il popolo, quando il fascismo, proprio per il concetto della discriminazione razziale, diciamo, che ora ecco un altro parallelismo, ciò che è successo in Etiopia tantissimi anni fa sta succedendo ai danni del popolo palestinese. Come dire, italiani, brava gente. Italiani brava gente uscì anche un libro su questa tematica che metteva a nudo tutte le atrocità che i fascisti hanno compiuto. E l'Etiopia, l'esercito italiano fascista, si è distinto per i peggiori atti criminali. Si bruciavano le case con tutte le persone dentro, si imbalavano la gente, si trascinavano diciamo, con i camion. In pratica si impare 30.000 morti, e ancora è un dato approssimativo. Italiani brava gente, che dire? Tanto è vero che diciamo, il fascismo, diciamo, la disastrosa avventura, come la chiamavano allora, coloniale, ha fatto scuola sugli americani, ha fatto scuola sugli israeliani. E la cosa assurda è che di questi crimini, per cui sono stati anche condannati il generale Graziani, no, dalla Commissione europea per crimini contro l'umanità, così anche il generale Maletti furono anche condannati, però nei riguardi di questi individui, solo mi pare Graziani ha fatto solo 4 mesi di carcere, e poi è ritornato in auge a livello politico. È ritornato nel movimento sociale italiano. Che dire, il figlio del generale Maletti, un certo ecco Maletti, negli primi anni 70, lui lavorava con i servizi segreti italiani. E tanto è vero che il generale Maletti è stato anche coinvolto nella strage di Piazza Fontana e nelle varie altre stragi. Il Graziani fu eletto, cominciò a lavorare, entrò nel Movimento Sociale Italiano. Nel 1952 fu chiamato, questo sempre Graziani, il genocida Graziani, fu chiamato dal palco in un paese del nord insieme ad Andreotti e De Gasperi. Tanto è vero che il coinvolgimento del Movimento Sociale Italiano, il funzione anticomunista, partecipò anche a tutta la campagna elettorale democristiana. La cosa assurda è che questi criminali nel 2012 hanno inaugurato un piazzale a questo criminale, alla presenza, caso strano, della Meloni, Lollobrigida, che sono gli attuali, uno fa il primo ministro italiano, l'altro è quello che si occupa dei trasporti, che è quello che si fece fermare perché non so dove doveva andare, e bloccò invece di occuparsi dei treni e delle cose. Allora, all'epoca pure loro parteciparono all'inaugurazione di questo piazzale dedicata a questo patriota. E sebbene, ecco perché è importante i parallelismi storici, il concetto della patria, patriota, la nazione, la civiltà, anche i fascisti. In Africa, in Etiopia e in Eritrea lavoravano per la civiltà, anche i nazisti lavoravano per la civiltà, così come hanno fatto gli americani nel Vietnam e come stanno facendo gli israeliani nei territori palestinesi. Come dire, ci sarebbe tanto, ma Mattias sarà, molto più esplicativo di me su questa storia drammatica e becera storia italiana. E tanto è vero che ancora oggi in Italia, a livello toponomastico, sono rimaste intestate strade, piazze, qualche statua anche. E questo può essere anche un input per cominciare a rilanciare magari una battaglia politica affinché tutto ciò che riporti a galla la memoria del fascismo, del nazismo, no? Per dire, in Ucraina hanno riesumato le statue ai collaborazionisti, ai generali nazisti che deportarono, torturarono, trucidarono ebrei, comunisti e chi si oppose al nazismo. Vabbè, io mi fermo qua. Do la parola a Mattias, ringraziando anche tutte le compagne e i compagni che hanno fatto sì che questa iniziativa nel centro sociale Ianassen si potesse svolgere. Grazie compagni.
Buonasera a tutti, vi ringrazio tantissimo per l'opportunità che mi concedete oggi. Volevo ringraziare in particolare tutti voi per l'ospitalità, per la gentilezza, ma in particolare il fratello Japaz che si è speso particolarmente per rendere possibile tutto questo. E prima, in maniera dettagliata, di quello che è successo in Etiopia, è necessario fare una piccola premessa su quella che io chiamo l'impostazione coloniale della cultura. Nessuno ci ha mai raccontato questa cosa nelle scuole, non abbiamo mai sentito parlare di tutto questo nella nostra educazione familiare, tradizionale, nelle istituzioni educative, tutto ciò è completamente ignorato. Per quale ragione? Sicuramente in Italia la prima ragione è perché è un evento, un'occasione di vergogna, di assoluta mancanza di dignità da parte proprio della civiltà italiana, una prova di barbarie della popolazione italiana che chiaramente i governi italiani hanno sempre avuto l'interesse a celare sistematicamente, ad occultare. Ma in senso generale noi siamo comunque figli in Occidente di un'educazione che tende a mettere sempre in secondo piano il valore della civiltà africana, il ruolo dell'Africa nello sviluppo degli eventi storici, politici, sociali. Siamo un po', come dire, figli della definizione di terzo mondo, no? Ereditiamo questa definizione dell'Africa, del sud del mondo, come il terzo mondo, come se insomma ce ne fosse il primo, fosse realmente quello occidentale, quando realmente poi storicamente il primo mondo civilizzato da cui l'uomo viene è proprio il mondo africano, è da lì che viene la razza umana, è da lì che viene la civiltà, è da lì che vengono le piramidi che noi abbiamo replicato poi dopo molti secoli. E questo perché avviene? Avviene perché l'epoca moderna, secondo la storiografia contemporanea, così come viene insegnato nelle università, comincia nel 1492 con la scoperta di Colombo delle Americhe. Vede, Colombo, gli spagnoli, che lo conoscono bene perché lui questa impresa la compì proprio per conto della corona spagnola, lo chiamano Cristobal Colón. Quindi proprio come un nome che richiama involontariamente le colonie e il colonialismo. È quello effettivamente il principio del processo coloniale, cioè quando le potenze occidentali cominciano a svilupparsi molto lontano dai territori loro originali, naturali, nativi, e portano avanti un progetto di spartizione complessiva dei territori stranieri, di sfruttamento di tutte le altre razze. Sapete bene, insomma, tutte le meccaniche legate, innescate dal colonialismo, l'invasione e l'occupazione dell'Africa, la deportazione della manodopera africana nelle Americhe, tutti questi effetti. Vi ricorderete, mi permetto di citarlo, qui siamo a Salerno, Massimo Troisi, Non ci resta che piangere, che deve cercare la volontà insieme a Benigni, la determinazione di Massimo Troisi di bloccare Cristoforo Colombo per salvare, per salvare la terra, perché riconoscevano, scherzando con la loro comicità, che quello è il problema fondamentale che struttura tutti i problemi della modernità, è il principio della modernità. La modernità in qualche modo è, con tutti i suoi problemi, è determinata da quell'evento fondamentale, quindi dal colonialismo. E il colonialismo chiaramente ha molti effetti, si manifesta in molte forme, ma anche, oltre a un aspetto militare, politico, ha anche un aspetto educativo, perché le istituzioni educative del mondo, di quelle società che vivono sullo sfruttamento economico e sociale di quelle popolazioni, quelle etnie, chiaramente hanno tutto l'interesse a promuovere una mentalità che favorisca il perdurare di quei sistemi, di quelle strutture di sfruttamento. E quindi nelle università dell'Occidente, sebbene la parola università richiami l'universalità, tuttavia l'impostazione della conoscenza che ci viene proposta è sempre eurocentrica, è sempre coloniale. Noi studiamo la storia, fondamentalmente la storia che è accaduta in Europa dal punto di vista degli europei, nella letteratura, attraverso la letteratura degli europei, studiamo la concezione delle scienze secondo gli europei, quando andiamo al conservatorio studiamo solo le scale occidentali, quando studiamo scienza, matematica, studiamo soltanto la matematica europea occidentale. Quando studiamo filosofia, se io vi chiedessi se ricordate un filosofo nero, avreste molta difficoltà a ricordarlo, perché si comincia con lo studio di un greco e sono tutti bianchi quelli che ci vengono proposti, come se l'uomo nero non abbia mai filosofeggiato, l'uomo marrone non abbia mai filosofeggiato. Gli unici che hanno esercitato la ragione nella storia sono stati loro. Invece sappiamo che non puoi costruire le piramidi senza la filosofia, che la letteratura sanscrita degli indiani che precede di millenni quella greca ovviamente è piena di filosofia, che i greci hanno preso da altre civiltà. Si sa che gli grandi studiosi e intellettuali greci hanno studiato in Egitto, hanno studiato in Oriente, hanno acquisito i loro poteri, le loro prospettive teoriche, scientifiche, dalle altre razze che le avevano elaborati prima di loro. L'Occidente, la civiltà occidentale, è la civiltà più giovane, è la civiltà finale, diciamo, nello sviluppo dell'uomo sulla Terra. E quindi noi ci fronteggiamo con un'insufficienza educativa e conoscitiva, e all'interno di questo schema generale di denigrazione, ecco, pensate che nella parola denigrazione ci sta negro dentro. Per quella ragione, quando noi pensiamo a denigrare qualcosa, l'associamo al negro, al Niger, al nero, perché siamo abituati a pensare che il nero sia sempre qualcosa di negativo. Se io vi chiedessi qual è il valore positivo del colore nero, avreste difficoltà a determinarlo, perché se andate sul vocabolario, il bianco è sempre presentato come qualcosa di nobile, puro, candido, e il nero è sempre accostato a qualcosa di denigratorio e peggiorativo. Invece dovremmo pensare, e questo lo dobbiamo dire noi, fuori dalle istituzioni educative coloniali, che il nero è il colore del principio, che prima di venire alla luce noi eravamo nel nero di nostra madre, nel grembo, che la pianta, la radice della pianta è nel nero delle profondità, che il tempo noi lo contiamo a partire dalla notte, dal nero, quindi il nero rappresenta il principio, e anche dal punto di vista storico, nello sviluppo della civiltà, l'uomo nero è il principio, sono i nostri padri, quei popoli africani che poi l'Occidente ha discriminato, che educa, insegna a discriminare così pesantemente. E come si dice nei proverbi antichi, onora i tuoi padri e i tuoi giorni saranno lunghi. Abbiamo un futuro solo nel momento in cui veramente rispettiamo le nostre radici. Quindi parliamo, ecco, di un crimine taciuto e negato, perché mette in rilievo l'importanza del mondo africano in tutto lo sviluppo degli eventi politici dell'epoca del Novecento. Parliamo effettivamente dell'antefatto, del vero antefatto anche della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, conoscere tutto quello che è successo darebbe una prospettiva nuova, proprio di interpretazione degli eventi che le potenze coloniali non vogliono. E lì è necessario intervenire. Il lavoro che faccio io personalmente, così come altri intellettuali, studiosi, è proprio quello di sopperire alla mancanza di educazione nelle istituzioni educative attraverso questi interventi nelle associazioni, nei luoghi di pensiero libero, di cultura alternativa. Bisogna dire che i rapporti tra l'Etiopia e l'Italia sono molto antichi, anche questo non vi è mai stato detto, ma se voi studiate, sembra appunto che l'Etiopia sia qualcosa che non ha nulla a che vedere con la civiltà italiana, qualcosa di esotico e lontanissimo, ma se studiate voi la letteratura greca, la letteratura latina, se ne parla continuamente dell'Etiopia, e se ne parla in una forma quasi di gloriosa mitologia. Se voi studiate la mitologia greca, per esempio prendete l'Iliade e l'Odissea. Nell'Iliade e l'Odissea l'uomo più bello descritto da Omero nel ciclo troiano, cosiddetto è Memno, il re dell'Etiopia, che combatte al fianco dei troiani. Si parla nell'Iliade degli Etiopi come un popolo innocente che è preferito dagli dèi. Se voi prendete anche la letteratura più recente, per esempio l'Orlando Furioso dell'Ariosto, andato al capitolo 33, c'è tutta la descrizione dell'impero glorioso del re d'Etiopia, in cui è tutto fatto d'oro, non c'è nulla fatto di ferro, è tutto pieno di pietre preziose, e lui Astolfo, si dice, vada in Etiopia per raggiungere il cielo, perché è il punto più alto della terra. Quindi l'Etiopia è presentissima nella civiltà classica, nella cultura classica, come una terra di ricchezza mitologica, ed è questa la ragione per cui anche Mussolini si interessa all'Etiopia e considera la conquista dell'Etiopia come una sorta di impresa culminante di tutta la sua retorica e di tutto il suo progetto politico. Nel periodo coloniale, tutta l'Africa viene spartita dalle potenze europee. Tuttavia, l'unica nazione che resiste alla spartizione del continente tra gli stranieri è proprio l'Etiopia. Quindi alla fine dell'Ottocento tutta l'Africa è completamente soggiogata dalle potenze europee, l'unica nazione che resta libera è proprio l'Etiopia, che dunque è l'ultimo pezzo di Africa che gli occidentali non riuscivano a soggiogare e che custodiva sul continente la libertà autoctona originale degli africani. Capite pure quanto è importante l'Etiopia, che è proprio il fulcro per questa ragione di tutto il movimento di liberazione africana, è un simbolo di riscatto per tutti gli oppressi, per tutti i discriminati del mondo. E alla fine di questo periodo coloniale avviene la prima invasione da parte degli italiani, perché quella fascista è la seconda invasione dell'Etiopia. Quindi alla fine dell'Ottocento, dopo il Risorgimento italiano, cioè il Risorgimento italiano ci sta l'Unità d'Italia nel 1860, e sapete che insomma il Risorgimento italiano è in qualche modo un fenomeno che prefigura la stessa retorica del fascismo, zeppo di esaltazione simile a quella del fascismo, pieno di idee coloniali, pieno di razzismo. Mi permetto di dirlo, penso sia molto importante dirlo qui a Salerno, la stessa invasione, la cosiddetta impresa dei mille, è di fatto un'operazione coloniale che è stata operata con estrema violenza, che ha prodotto circa 500.000 morti, quindi tanto quanto il genocidio armeno, ed è stata fatta con uno spirito di completa discriminazione delle popolazioni del sud Italia. Il cosiddetto problema del mezzogiorno, dell'arretratezza del mezzogiorno, deriva anche dalla razzia e dall'atrocinio che è stato praticato dai garibaldini con quella invasione, e quelle stesse personalità, quegli stessi garibaldini che avevano distrutto la libertà del sud Italia e avevano inflitto un danno gravissimo al suo sviluppo, avevano spezzato il suo sviluppo naturale, quegli stessi uomini poi partiranno per l'Etiopia con delle motivazioni e intenzioni razziste molto simili e invaderanno e occuperanno il litorale eritreo, che apparteneva all'Etiopia da millenni. Vedete, pensate anche all'Eritrea. Noi siamo abituati a pensare che l'Eritrea sia in perpetuo conflitto con l'Etiopia, no? Pensiamo all'Eritrea come una nazione che ha combattuto contro l'Etiopia, che vuole la secessione, il riscatto, è sempre associata all'indipendentismo, ma di fatto il problema dell'Eritrea è stato creato dal colonialismo italiano, perché l'Eritrea ha fatto parte dell'impero etiope per 3.000 anni e sono stati proprio gli italiani che hanno creato una frattura completamente artificiale tra due popolazioni perfettamente identiche dal punto di vista etnico, dal punto di vista culturale, religioso, linguistico, che sono sempre state unite per millenni e che chiaramente, divise politicamente artificialmente dal colonialismo, poi hanno cominciato ad avere problemi di rapporto. Ecco, gli italiani, quei garibaldini di cui dicevamo, cominciano, occupano il litorale dell'Eritrea abusivamente e penetrano nell'entroterra e vengono affrontati dall'imperatore Menelik. All'epoca c'era l'imperatore Menelik, vengono affrontati sul campo ad Adwa, nel nord dell'Etiopia, e vengono completamente sbaragliati. Il generale che guidava le forze italiane, Baratieri, era un garibaldino. I capi del governo etiopico, prima che hanno gestito l'operazione coloniale, prima De Pretis prima e poi Crispi, erano entrambi, avevano fatto parte della spedizione di Garibaldi nel sud Italia. De Pretis era stato pure dittatore della Sicilia, e quindi questo ci fa capire anche un po' per quale ragione, se pensate, ecco, alla Lega, per quale ragione nella discriminazione, nella storia di discriminazione, il negro e il terrone in qualche modo sono accomunati da una simile vittimizzazione e una simile denigrazione, come se il terrone fosse una sorta di una sfumatura più tenue della stessa sfiducia e della stessa aggressività nei confronti del mondo mediterraneo e del mondo africano, che poi vediamo anche in Etiopia. E gli stessi nemici del terrore sono gli stessi, i nemici del terrore sono gli stessi del negro, sostanzialmente. Quindi nel 1896 questo esercito risorgimentale italiano viene affrontato dai soldati etiopi e viene sbaragliato, e questa vittoria degli etiopi contro gli italiani è la prima vittoria sul campo di una potenza africana contro una potenza coloniale occidentale. Il governo di allora Crispi cade, quindi fu un disastro per l'Italia, e questa vittoria ebbe un impatto mediatico mondiale importantissimo, diede la prova che i colonialisti potevano essere fermati, che quel processo di colonizzazione poteva essere invertito, e l'Etiopia già dall'epoca divenne un simbolo di riscatto, di difesa dei diritti, della libertà, già da quel momento. A livello internazionale, per tutti i popoli oppressi, non soltanto per i neri, ma in senso generale per tutte le categorie oppresse e schiavizzate da quel sistema coloniale. Se voi andate a Roma, alla stazione Termini, credo che qualcuno di voi lo sappia, davanti alla stazione Termini c'è una piazza che si chiama Piazza dei 500. Quei 500 di cui si parla non sono altro che 500 soldati italiani che caddero in una località etiopica del nord che si chiama Dogali e che furono trucidati dagli etiopi. E ancora questo è un esempio di ciò che veniva detto prima. Le nostre città sono piene di riferimenti a questi 500 onorati come dei caduti gloriosissimi per l'onore della patria, e invece erano dei 500 assassini che cercavano di portare strage e dolore a migliaia di chilometri da casa loro, a un popolo innocente che non li aveva affatto provocati. E questo, vedete, è un simbolo proprio del fatto. È stata recentemente rinnovata anche questa piazza, cioè il sindaco di Roma ha messo in piedi un'enorme propaganda proprio per pubblicizzare il rinnovo, la restaurazione di questa, l'aggiornamento di questa piazza. Non è mai stata fatta nemmeno mezza menzione, ed dovrebbe essere anche di sinistra, credo, no? Il sindaco di Roma. Questo per dire che è proprio, c'è un vuoto culturale in Italia, non sono mai stati fatti i conti col passato coloniale, è sempre stato sminuito, sempre stato edulcorato. Invece è arrivata l'ora che affrontiamo questa cosa, prendiamo coscienza di ciò che è stato fatto per capire chi siamo, per capire i nostri problemi, come siamo arrivati in questa situazione. Dopo quella sconfitta, chiaramente tutto il mondo occidentale, le potenze occidentali si rendono conto che l'Etiopia è un osso duro, che non è uno stato debole come gli altri paesi, come possono essere stati altri paesi africani, ma stiamo parlando di uno stato che aveva 3.000 anni di storia, di indipendenza. All'epoca, nel 1896, l'Italia aveva appena 30 anni di esistenza, esisteva nel 1860. Quindi c'è una differenza di magnitudine immensa, e le potenze occidentali con questa vittoria sul campo, che faceva emergere l'onore, le capacità militari di un popolo che era riuscito a rimanere indipendente per 3.000 anni, di fronte a questo potere, questo senso dell'onore, questa fierezza, le potenze occidentali si arrestano e quindi cominciano a gestire il rapporto con l'Etiopia in maniera più diplomatica, in maniera più subdola, raffinata, si crea un alto livello di equilibrio dal punto di vista politico, nonostante le potenze occidentali avvolgano completamente l'Etiopia, l'Etiopia sia completamente avvolta da territori occupati dagli stranieri, sia l'ultimo pezzo di Africa, probabilmente quello più glorioso, anche quello con più storia, proprio l'impero, l'antico impero della cristianità africana, della cultura africana. appunto nell'ottica di questa nuova fase di equilibrio di rapporti tra le potenze occidentali e l'Etiopia, avviene che arriva al potere, diventa imperatore Haile Selassie I, che è famosissimo nell'ambiente del reggae perché è il Rastafari di cui sentite parlare continuamente nella musica dei Rasta, nella musica reggae, dub. E quando Haile Selassie I viene incoronato nel 1930, tutte le potenze occidentali per la prima volta nella storia dell'Etiopia partecipano a questa incoronazione, gli portano tributo, riconoscono i suoi titoli molto altisonanti, pieni di dignità, re dei re, leone conquistatore della tribù di Giuda, eletto di Dio, luce del mondo, quei titoli che magari avete anche sentito cantare in tante canzoni, e quello è il primo momento in cui le potenze bianche riconoscono in periodo coloniale la dignità di un africano e di un ufficiale africano e delle istituzioni africane. Si dice, molti storici sostengono che questo sia il primo caso in epoca coloniale in cui gli ufficiali occidentali hanno trattato un nero come un pari o un superiore. Quindi vedete quanto è importante l'Etiopia proprio all'interno di questo processo di riconquista simbolica, culturale della parità tra africani e occidentali, tra colonizzati e colonizzatori. E Haile Selassie, che viene incoronato nel 1930, era stato anche in visita durante il periodo della sua reggenza, quando era reggente plenipotenziario nel 1924, era stato in visita in Italia e aveva stipulato anche con il governo Mussolini un patto di amicizia, di non belligeranza, che poi Mussolini chiaramente calpesterà in maniera completamente indegna. E se voi leggete la stampa dell'epoca, i giornali, cosa pensavano, il parere degli intellettuali riguardo Haile Selassie, troverete solo fiumi di elogi, di rispetto per le sue grandi capacità di riformatore, per la sua dignità personale. Ecco, pensate questo, che noi parliamo sembra appunto che la venerazione che hanno i Rasta per quest'uomo sia qualcosa di assurdo, perché nessuno ci ha mai detto nulla al riguardo, non abbiamo mai studiato la sua storia, le sue opere, ma lui è l'uomo più decorato della storia, cioè è l'uomo che ha più medaglie civili, più onorificenze militari, più laurea d'onore di qualunque altro uomo della storia, sicuramente più di qualunque altro politico della storia. E tuttavia voi non sapete nulla di questo uomo, nessuno vi ha mai raccontato nulla, niente, come mai? È proprio l'occultamento, l'assurdo, incomprensibile occultamento che viene praticato dovrebbe stimolare la vostra curiosità, perché significa evidentemente che quello è un argomento sensibile, che le potenze del sistema non vogliono che voi scopriate, perché è qualcosa che va a minare le loro fondamenta culturali. E quindi all'inizio il rapporto con l'Italia, dopo appunto le vicissitudini di Adua, è molto pacifico, cioè l'Italia mostra grande cordialità nei confronti dell'Etiopia, firma questo patto nel 1928, un patto che appunto è stato abbozzato nel 1924, e promuove questa politica di cordialità, che però tuttavia, man mano che progredisce l'autorità del partito fascista in Italia, acquisisce sempre di più i connotati di un'ipocrisia, di un escabotage, il travestimento di cattiva intenzione di conquista. E effettivamente Mussolini aveva molte ragioni per conquistare l'Etiopia, per aggredire l'Etiopia. Innanzitutto, attraverso la conquista dell'Etiopia si sarebbe aggiudicato appunto avrebbe compiuto l'apice del processo coloniale, si sarebbe aggiudicato la medaglia più onorevole, ecco, della conquista coloniale dell'Africa, avrebbe preso appunto l'impero, quello inattaccabile, indistruttibile, quello più antico. Ricordate anche questo, che la civiltà etiopica è la civiltà più antica del mondo. I resti fossili di Homo sapiens più antichi vengono dall'Etiopia. I resti fossili dell'ominide più antico, l'ominide, l'Australopithecus afarensis, vengono dall'Etiopia. Quindi, come è stato anche notato recentemente dal comitato del Nobel nel 2016, se non sbaglio, tutti gli uomini in qualche modo sono etiopi. Stiamo parlando veramente della prima civiltà, lì dove nasce il Nilo, quindi anche il fondamento della civiltà fluviale egiziana. E Mussolini voleva anche raggiungere la vendetta per quella gravissima umiliazione che gli italiani avevano patito ad Adua quando erano stati sconfitti alla fine dell'Ottocento, occupando un impero, conquistando la corona imperiale etiope, avrebbe anche, e questo è molto importante dal punto di vista proprio della retorica e della filosofia fascista, rifondato l'impero romano. Vedete nelle tavole fotografiche che sono esposte qui, in questa tavola vedete c'è l'annuncio del giornale in cui appunto annuncia il ritorno dell'impero sui colli fatali di Roma, che dopo migliaia di anni ritorna l'impero sui colli romani. Perché appunto facendo così lui avrebbe realizzato pienamente tutta quella retorica di restaurazione dell'antica gloria di Roma che andava predicando quotidianamente. E quindi in maniera subdola, professando apparentemente amicizia, però lui comincia a partire dagli anni 30 ad ammassare truppe al confine in Eritrea e in Somalia, che erano due territori che gli italiani avevano occupato dai litorali, dal mare. E quindi nel 1934 avviene il cosiddetto incidente di Walwal, che fu il pretesto dello scoppio della guerra, ovvero un contingente italiano fu intercettato a Walwal, che è appunto una località etiopica. Fu intercettato dalle truppe etiopi e fu completamente sbaragliato. Furono tutti quanti trucidati questi soldati italiani. E l'Italia chiaramente disse che insomma era un gravissimo incidente di frontiera. Insomma, cominciò a montare il cosiddetto casus belli su quello che era successo a Walwal. Ma Walwal, però, anche nelle mappe degli italiani. E circa oltre 50 km all'interno delle frontiere etiopi. Quindi, che incidente di frontiera è? Un incidente a casa mia, un incidente a frontiera completamente artefatto, completamente fabbricato. E appunto, in seguito a questo evento, Mussolini comincia ad avere invece un atteggiamento aggressivo. Sfrutta questo evento come pretesto per ammassare sempre più truppe, per mostrare sempre più aggressività e quindi fa partire la più grande impresa coloniale della storia. Vedete, quando si dice gli italiani brava gente, si predica sempre che gli italiani si sono distinti dai francesi, dagli inglesi, dagli spagnoli per quanto riguarda il colonialismo, che loro non sono mai stati feroci come i britannici, come gli spagnoli, come i francesi, loro non hanno mai partecipato in quella maniera lì, con quella brutalità, e invece no, perché la guerra d'Etiopia è la più grande impresa coloniale della storia, in cui furono impiegati 250.000 uomini, è una quantità di soldi indicibile, per cui anche la sconfitta in Etiopia costituisce un fattore fondamentale di collasso storico del fascismo. Quindi anche di questo stiamo parlando, del fatto che la guerra d'Etiopia è stato un fattore fondamentale per il collasso del fascismo anche in Italia. E noi siamo liberi anche per lo sforzo e i sacrifici fatti dai partigiani etiopi in Etiopia, che hanno combattuto il fascismo molto prima dei partigiani in Italia e in Occidente. Perché le prime formazioni partigiane in Occidente sono del 1936, ma gli etiopi combattevano contro i fascisti sul campo già dal 1934 e lo facevano con dei mezzi molto simili a quelli dei partigiani, erano truppe irregolari, molti erano scalzi, avevano lance, avevano spade, molti erano equipaggiati in maniera medievale e tuttavia sfidavano un esercito enormemente più avanzato dal punto di vista tecnologico, con un senso dell'onore e un orgoglio patriottico veramente incredibile. E per questo anche vorrei citare, a proposito di compagni e di politica di sinistra e di ideologia di sinistra, un'altra cosa che si conosce pochissimo. Io prima scherzavo con una sorella, dicevo forse queste sono le prime foto di un imperatore che entrano in questo posto, perché dal punto di vista ideologico si sa, no, che questi ambienti comunque hanno antipatia per i re, per gli imperatori, per la monarchia. Però sapete che c'è un anarchico famosissimo che si chiama Ulisse Barbieri, un anarchico storico italiano che alla fine dell'Ottocento, quando ci fu la battaglia di Adua, scrisse un libro, si chiama Ribellione, lo potete controllare, potete ricercare, che dedicò completamente, totalmente a Menelik, l'imperatore Menelik, e al suo generale Rassalula, e inizia con questi versi, dice: non capite, o branco di cretini, che i veri patrioti sono l'Abessini. E questo è un anarchico che lo diceva, perché quella monarchia di cui parliamo, la monarchia etiopica di cui parliamo, non è la monarchia dei parassiti che c'era qua e che c'è ancora qua, dei signorotti che fanno la bella vita ai danni della povera gente. I nobili, l'imperatore, la nobiltà, la classe dirigente tradizionale etiope era costituita dai primi che andavano a morire quando c'era la guerra, quelli che combattevano in prima fila, che erano dotati di una dignità assoluta, che spendevano tutta la loro vita al servizio del popolo, la cui casa, la cui proprietà era la proprietà di tutti, erano gli eroi della popolazione. Quindi anche in questo noi raggiungiamo la decolonizzazione culturale, quando impariamo a giudicare non più secondo gli schemi e i modelli dell'Occidente, anche in queste cose, perché gli schemi e i modelli dell'Occidente sono completamente degenerati, ma non è detto che siano il paradigma per interpretare tutte le forme culturali, tutte le forme storiche. Ora, dicevamo dell'incidente del 1934, nonostante l'imperatore Selassie faccia arretrare il confine di 50 chilometri per evitare quindi tensioni e addirittura sia anche disposto a pagare delle riparazioni per questi morti italiani, tuttavia il Mussolini non vuole sapere ragioni e procede determinato a ottenere qual è la sua intenzione nascosta. E quindi il 3 ottobre 1935 gli italiani invadono da due fronti contemporaneamente, slealmente, per disorientare il nemico, quindi sia dalla Somalia che dall'Eritrea, e dichiarano invadono senza dichiarare guerra, perché dall'altra parte ci sono le bestie, non c'è un popolo che merita rispetto. E questo è l'inizio dell'invasione, e vi dà il senso della mancanza di rispetto, del disprezzo che verrà praticato sistematicamente dagli italiani in moltissime forme. C'è un'incredibile disparità d'equipaggiamento. C'è un'incredibile disparità di equipaggiamento, una cosa che un elemento che crea una similitudine molto chiara anche con la situazione della Palestina, no? Tra i palestinesi e gli israeliani. Nella prima fase il governatore che comanda le truppe è Badoglio, quel Badoglio lì che conosciamo, che poi verrà considerato quasi un eroe, no? Nella liberazione, per la transizione dell'Italia dal periodo fascista al periodo alleato. E all'inizio non riescono a sfondare, nonostante siano siano moltissimi, siano equipaggiatissimi, molto più degli abissini, ma gli etiopi sono scaltri, conoscono il territorio, hanno una tradizione militare senza paralleli nel mondo millenaria. E quindi non li fanno comunque entrare, li respingono sistematicamente. Allora, dinanzi a all'onore e alla forza degli etiopi militare, gli italiani decidono di impiegare l'iprite, che era un gas vietato dalle convenzioni internazionali, che era stato utilizzato per la prima volta in maniera molto, molto leggera, sporadica, durante la Prima Guerra Mondiale. E cominciano a gassare sistematicamente la popolazione, delle scene che non si erano mai viste prima, una ferocia incredibile, una brutalità incredibile. Vengono uccisi gli etiopi come si uccidono i parassiti, come ci si uccidono gli insetti. Potete notare da una vignetta della propaganda del periodo coloniale che trovate qui dietro. Vi invito poi alla fine del dibattito a visitare la mostra, accostarvi a tutte le tavole. E in una di queste vignette proprio si vede il soldato italiano che spruzza il gas che gassa gli etiopi come se fossero dei parassiti, e c'è scritto l'arma più appropriata. L'arma più appropriata, no? Perché avevano a che fare con degli insetti. E con questi gas loro gassano la popolazione civile. Proprio si dice che si organizzano sistematicamente, creano proprio una nebbia fitta, continua, che cade sulla popolazione civile, che inquina le falde, che inquina, uccide gli animali, inquina il cibo. Praticano decine di attività vietate, barbariche, completamente contrarie a tutte le convenzioni internazionali, tutte le regole di guerra. Quindi bombardano le chiese, per esempio, si accaniscono sulla popolazione religiosa completamente inerme. Distruggono il patrimonio artistico, culturale, bombardano la Croce Rossa, praticano l'esecuzione sommaria dei feriti, praticano la mutilazione dei genitali. Ne parlavamo prima, ci sono foto degli italiani che giocano a pallone con i corpi esposti degli etiopi, italiani che segnalano i punti d'atterraggio per i fornimenti con i cadaveri degli etiopi. E in tutto questo esercizio di barbarie, il Vaticano, e anche questo è un elemento molto importante di cui non si parla mai, offre il pieno sostegno al regime di Mussolini. Voi sapete bene che Pio XI, quando Mussolini sale al potere, il Papa Pio XI chiama Mussolini l'uomo della provvidenza. E poi andrà a firmare i cosiddetti patti lateranensi col fascismo. Quasi tutti i fascisti ufficiali, popolazione, erano cattolici, quindi il Vaticano ha attivamente sostenuto la politica del fascismo e anche l'invasione dell'Etiopia. Quando il fascismo istituisce la cosiddetta giornata della fede, proprio per finanziare la guerra d'Etiopia, quindi chiedendo a tutti quanti i cittadini di dare la propria fede, no? I propri possedimenti in oro, tra cui la fede, per finanziare, sciogliere quest'oro e finanziare la guerra, moltissimi vescovi e preti offrirono supporto nella predicazione, nella propaganda, e addirittura diedero da squagliare anche crocifissi, arredi sacri, monili cristiani. Mentre dall'altra parte, e questo vi fa capire anche la diversa concezione della cristianità, perché come deve cambiare il parametro di giudizio, deve essere decolonizzato il giudizio riguardo a certe forme di monarchia, certe forme di governo tradizionale antico, così deve cambiare, deve essere decolonizzato e cambiare anche la critica al cristianesimo, perché noi Pensiamo alla religione sempre nei termini imposti da loro, secondo la loro rappresentazione della cultura biblica, secondo le loro proiezioni, secondo i loro esempi, i loro modelli che sono evidentemente mediocri e fallimentari. Ma la cristianità in origine non nasce come una cultura romana. I romani in stato di occupazione in Palestina, sono una forma di colonialismo pure quello. Gesù Cristo appeso sulla croce romana è un simbolo anticoloniale, anche quello. Quindi a noi ci hanno fatto il lavaggio del cervello e abbiamo cominciato a ragionare, a pensare il cristianesimo e Cristo che è morto sulla croce coloniale dei romani come se fosse invece l'esponente della cultura della romanità. Noi pensiamo a Cristo, pensiamo al cristianesimo, pensiamo al Papa che sta a Roma, pensiamo alla messa in latino. Ma originariamente però Cristo appartiene a quel popolo lì, al sud, a quel terzo mondo di cui parlano loro, appartiene a quel mondo colonizzato, appartiene a quel mondo afro-orientale nero, non a questo. E la tradizione etiopica ci aiuta a capire meglio anche questo, ecco proprio la forma originale della cristianità, prima che loro la romanizzassero e la corrompessero dal punto di vista coloniale. E quindi dall'altra parte invece il capo della Chiesa, che era l'Abune Petros, appunto il vescovo che governava la Chiesa etiopica, è uno dei primi che viene fucilato dai fascisti, capito? Cioè, mentre da una parte abbiamo Pio XII, durante l'invasione c'era Pio XII che è succeduto a Pio XI, mentre Pio XII è risaputo che è il papa del silenzio, no? Che ha concesso, ha sostenuto implicitamente tutto quello che avveniva, non è mai intervenuto nelle politiche del fascismo, non ha mai denunciato, ma ha tacitamente sostenuto tutto, per paura, si dice, insomma, anche di ritorsione. Dall'altra parte, invece, il capo della Chiesa etiopica è uno dei primi esponenti della resistenza etiope, che non si è mai fermato nel predicare la necessità di resistere agli italiani all'invasione italiana, e gli italiani sono stati costretti a fucilarlo ed è morto martire della causa della libertà dell'Etiopia. Quindi vedete la differenza di concezione della cristianità, come cambia la prospettiva. Dopo 7 mesi di guerra, ci sono 7 mesi di guerra dopo questa invasione del 3 ottobre, durante questi 7 mesi l'imperatore Haile Selassie I combatte come un soldato semplice, vedete? Una delle tavole che abbiamo esposto è proprio la foto di Haile Selassie con il piede sulla bomba inesplosa, su una bomba italiana inesplosa di Ypres. Vedete, c'è il suo seguito che è chiaramente allibito, stanno tutti lontani perché hanno paura. Lui mette il piede su questa bomba tranquillissimo, con massima serenità, chiama il fotografo e dice: fai questa fotografia perché voglio mandare un messaggio. E il messaggio è che mentre Mussolini sta a Villa Torlonia a fare la bella vita, in guerra non si è mai visto, in Etiopia non è mai andato, invece il capo di Stato etiope è l'unico capo di Stato della Seconda Guerra Mondiale che ha combattuto come un soldato semplice, continuamente esposto al fuoco nemico, col piede sulla bomba. Capite? Proprio anche la differenza di prospettiva. E addirittura utilizza anche l'artiglieria pesante, ci sono anche le foto di Haile Selassie I che combatte, che spara con l'artiglieria, con la contraerea, ed ha uno score, ha un punteggio militare, abbatte dei bombardieri, cioè ha proprio partecipato attivamente come un soldato semplice. E il 5 maggio del 1936, come dicevamo, dopo 7 mesi di combattimento al fronte, il Consiglio dei Notabili etiopi gli impone contro la sua volontà di andare in esilio e di andare in Europa a parlare alla Società delle Nazioni, che era l'istituzione internazionale all'epoca fondamentale, quella, diciamo, le Nazioni Unite di quel periodo lì, per denunciare quello che stava succedendo in Etiopia e il rischio per tutto il mondo. E quindi Haile Selassie, dopo quell'evento, appunto, va in esilio il 5 maggio 1936, lascia l'Etiopia e si reca a Ginevra, in Svizzera, per parlare per la prima, era la prima volta che un capo di Stato parlava alla Società delle Nazioni personalmente, perché solitamente lo facevano solo i diplomatici. E quel discorso che, tra l'altro, ecco, lo vedete lì. Quel discorso alla Società delle Nazioni è un discorso importantissimo, in cui lui annuncerà la Seconda Guerra Mondiale a tutto il mondo, annuncerà il fallimento, il dissolvimento della Società delle Nazioni, e quello è il primo caso politico prima della Seconda Guerra Mondiale di infrazione del diritto internazionale di uno Stato riconosciuto legalmente, perché l'Etiopia era uno Stato riconosciuto legalmente dalla Società delle Nazioni, era membro della Società delle Nazioni. Ed è in seguito a quello che si creano le tensioni che poi esploderanno nella Seconda Guerra Mondiale. Perché chiaramente l'Italia verrà condannata dalla Società delle Nazioni, in quanto era evidentemente in stato di infrazione rispetto a tutti i trattati che aveva firmato e sottoscritto. Allora a quel punto l'Italia, Mussolini, aggredirà e minaccerà la Società delle Nazioni, si metterà contro il mondo, uscirà dalla Società delle Nazioni e si avvicinerà a Hitler. Dal punto di vista strategico, politico, che era già fuori dalla Società delle Nazioni in virtù della prima guerra mondiale, no? La Germania comunque aveva perso la prima guerra mondiale ed era stata lasciata fuori, in isolamento. Quindi è proprio la guerra dell'Etiopica che forgia anche l'asse, il patto d'acciaio, l'asse Roma-Berlino, e che crea tutto il conflitto di tensione che poi esplode nella Seconda Guerra Mondiale. E questo è il vero inizio della Seconda Guerra Mondiale. Quando a scuola vi fanno studiare che tutto inizia nel 38, nel 39, con l'invasione della Polonia, Cecoslovacchia, cioè stiamo già, e anche quella è una prospettiva tutta occidentale, per farvi pensare che tutte le mosse, tutte le scelte determinanti avvengono in Europa. Invece la prima nazione che viene aggredita dal nazifascismo è l'Etiopia, ed è anche la prima che viene liberata, e la prima vittoria degli alleati della Seconda Guerra Mondiale è la liberazione dell'Etiopia. Cioè, fino a quando non avviene la liberazione dell'Etiopia e la vittoria in Etiopia degli etiopi, i nazifascisti vincono sempre. Ed è da lì che parte tutto il processo di liberazione della Seconda Guerra Mondiale dal nazifascismo. Poi ci sta El Alamein e tutto quello che viene insegnato. Ma questo è proprio il passaggio fondamentale che non è presente nei piani di studio italiani, europei, e che non fa capire nulla di quello che è successo realmente. Quindi Haile Selassie, in quel periodo, dopo aver parlato alla Società delle Nazioni, sta 5 anni in esilio a Bath, va in esilio a Bath in Inghilterra, proprio per ricercare sostegno militare e diplomatico da parte delle potenze europee, che poi costituiranno il fronte degli alleati. E durante questi 5 anni di esilio avviene anche l'evento di cui parlavamo prima, dei 30.000 morti, cioè l'anniversario che noi celebriamo il 19 febbraio 1937, che è il giorno dei martiri etiopi. Il 19 febbraio 1937, sotto il governo militare di Graziani, che aveva sostituito Badoglio perché Mussolini lo considerava troppo debole, troppo leggero nella sua aggressività, appunto sceglie Graziani proprio per imprimere maggiore forza all'invasione e maggiore ferocia. Graziani era riconosciuto, era chiamato il macellaio, era ben noto per i suoi modi animaleschi. E in seguito a un attentato nei suoi confronti da parte di due giovani etiopi, pratica una rappresaglia spropositata in cui moriranno circa 30.000 persone, per lo più civili, quindi assolutamente inermi, assolutamente innocenti e privi di coinvolgimento militare. qualche mese dopo, nel mese di maggio, si accanirà con la popolazione religiosa del monastero di Debre Libanos, che è il monastero centrale, e ucciderà, alcune stime dicono che abbia ucciso 12.000 uomini. In tutto i morti che vengono fatti in Etiopia dall'invasione fascista sono circa 1 milione. Quindi è la più grande strage che accade subito dopo la prima guerra mondiale. E vedete, sono dei numeri consistenti, impressionanti, di cui nessuno ci ha mai detto nulla, che gravano sulla coscienza della popolazione italiana, ma con cui l'Italia non ha mai fatto i conti. Chiaramente negli anni successivi, nel 38 e nel 39, ci si rende conto che il rischio, quello che l'imperatore Selassie I aveva annunciato, denunciato alla Società delle Nazioni, è assolutamente reale. Il fascismo e il nazismo puntano a invadere il mondo, sono un rischio e un pericolo per tutta la comunità internazionale. E quindi comincia la grande crisi europea politica che poi porterà alla formazione del fronte degli alleati, e la corona inglese dunque comincia a sostenere l'imperatore Selassie, sostiene la causa di liberazione etiope e fornisce all'imperatore Selassie delle truppe, un piccolo contingente con cui di 10.000 uomini con cui può rientrare in Etiopia dal Sudan e può far partire la campagna di liberazione insieme alle forze di resistenza etiopi, che non hanno mai smesso di combattere. Questo è anche molto importante quando si dice che l'Italia ha colonizzato l'Etiopia. L'Italia non ha mai colonizzato, ha occupato. È occupato e è durato per 5 anni quell'occupazione, quindi meno di quanto è durato il mio cappotto precedente, quindi pochissimo. E ha occupato soltanto un terzo del territorio, ma in stato perpetuo di conflitto e combattimento. Quindi non si sono mai impiantati, non hanno mai raggiunto un livello di sovranità, di pace, non hanno mai ottenuto il riconoscimento e il rispetto della popolazione etiope. L'imperatore Selassie I ancora una volta guida in prima linea la liberazione, quindi veramente come immagine dei partigiani, vero primo partigiano, unico sovrano capo di Stato partigiano antifascista, molto di più di tanti intellettuali che hanno fatto tanta, sono associati all'antifascismo, ma che poi alla fine hanno soltanto speso poche parole, ma hanno fatto discorsi, ma che non avrebbero mai messo, non avrebbero mai avuto il coraggio di mettere la bomba il piede su quella bomba, non avrebbero mai avuto il coraggio di esporsi come ha fatto quest'uomo. Nonostante gli italiani siano 25 volte superiori dal punto di vista numerico rispetto alle forze etiopi, l'imperatore Selassie ottiene una vittoria schiacciante, sconfigge gli italiani, li cattura, ne cattura la maggioranza, e il 5 maggio del 1941 rientra a Addis Ababa. Vedete, rientra esattamente 5 anni dopo la sua fuga, la sua cosiddetta fuga, il suo esilio. Quindi sovrascrive il giorno della sconfitta col giorno della vittoria. Esattamente 5 anni, il 5 maggio, che è 5 giorni, il giorno 5. Tutta questa è una simbologia particolare che del 5 come numero di liberazione, che noi ritroviamo anche nella Bibbia, ha un valore profetico molto importante e corrisponde anche a una profezia che fu fatta in quel periodo, che entro 5 anni Haile Selassie sarebbe ritornato in Etiopia. Così è, e la prima cosa che fa quando riprende il potere a Addis Abeba, la prima cosa che fa, avendo 250.000 soldati più o meno, insomma, più di 200.000 soldati italiani prigionieri, la prima cosa che fa, nonostante siamo nel clou della guerra mondiale, siamo ancora nel cuore, nel pieno, ancora tutti i giochi devono essere fatti, non si sa quali saranno gli esiti del conflitto, tuttavia la prima cosa che fa, garantisce un'amnistia a tutti quanti i collaborazionisti etiopi e a tutti gli italiani. Vedete, questa è una cosa importantissima, perché Tito, quando libererà i territori della Jugoslavia occupati dai fascisti, in maniera molto comprensibile, poi infoiberà tutti. Quando i partigiani hanno ottenuto il sopravvento sui fascisti nella fase finale della guerra nel 44-45, hanno praticato ritorsioni e uccisioni comprensibilmente, ma su tutto il territorio, diffusamente. E invece quest'uomo nel 1941, questo popolo anche, ecco, questa civiltà, la prima cosa che fa appena ritorna, prende il potere, è quella di perdonare tutti quegli invasori, tutti quei crimini feroci, tutta quella barbarie, di perdonare, cosa che nessuno è riuscito a fare in quel periodo, che nessuno ha mai fatto. E questo significa che più di 200.000 famiglie in Italia hanno un debito morale fondamentale nei confronti degli etiopi. Tra quei soldati c'erano anche i miei nonni. Io non sarei qui, non sarei vivo probabilmente, se i miei nonni fossero stati giustiziati, come probabilmente meritavano anche. E nella mia condizione ci sono 200.000 famiglie italiane. Quindi non è che stiamo parlando, capite, di fatti lontani dalla nostra vita, dalle nostre esistenze. Stiamo parlando proprio di un capitolo fondamentale della storia nazionale, verso cui noi abbiamo un debito morale che dobbiamo necessariamente riscoprire. Quindi, per concludere, insieme a molte organizzazioni che sono sorte poi negli ultimi anni, penso all'Alleanza Globale per l'Etiopia, Global Alliance for Ethiopia, penso anche in Italia la rete Yekatetas Raulet che si sta formando, che è basata a Roma, che stanno organizzando un sacco di iniziative proprio per la riscoperta della memoria coloniale, per i crimini coloniali. Noi avanziamo determinate richieste precise al governo e alle istituzioni di questo paese. Innanzitutto chiediamo che ci sia un'adeguata educazione nelle scuole riguardo agli eventi di cui abbiamo parlato, cosa che evidentemente non c'è stata ed è passato circa un secolo. E che ci sia dunque una commemorazione anche di tutti questi eventi di cui stiamo parlando, quindi il 5 maggio la liberazione dell'Etiopia, il 19 febbraio il giorno dei martiri etiopi, l'anniversario degli eccidi, una commemorazione condivisa con gli etiopi, anche perché appunto abbiamo parlato del fatto che questa guerra degli etiopi è una guerra partigiana contro il dittatore che teneva sotto scacco l'Italia, che opprimeva questa nazione. Quindi questi etiopi, il sacrificio degli etiopi ha contribuito in maniera significativa e determinante alla liberazione anche dell'Italia. E quindi in uno spirito antifascista pieno, veramente cosciente, noi dovremmo includere anche questi eventi, anche questi fatti. Poi chiediamo che siano fatte delle dichiarazioni ufficiali da parte dello Stato, da parte del Vaticano, che ammettano quello che è avvenuto, ammettano i crimini che sono stati commessi, chiedano scusa. Vedete, il Vaticano ha chiesto scusa a tutti, qualunque popolo. Il Papa l'ha chiesto, qualche scusa l'ha avanzata. Gli etiopi non li ha mai citati, nemmeno mai pensati. E tuttavia gli etiopi sono stati vittimizzati per primi in quel periodo, sono state le prime vittime di quel delirio che poi coinvolgerà anche altre casse, altri popoli, altre etnie. Vedete, ci fanno uscire dalle orecchie la Shoah, il dramma del popolo ebraico, che assolutamente deve essere ricordato, deve essere rispettato, non c'è dubbio, ma i primi a patire le leggi razziali sono stati gli etiopi, molto prima degli ebrei in Germania e in Italia. Pensate che in Etiopia fu praticato il primo caso di apartheid, di sistema d'apartheid sistematico, quello che poi verrà copiato dai regimi del Sudafrica molto dopo, contro cui combatterà Nelson Mandela, ma il primo caso di apartheid, quindi di separazione sistematica delle due razze, dei due popoli, è avvenuto con il fascismo. E quindi noi chiediamo anche che ci sia la correzione di tutte le targhe, tutti i titoli, tutte le opere di commemorazione, tutte le vie, le piazze intitolate agli assassini coloniali. Sicuramente anche qui a Salerno qualche strada intitolata che ancora ricorda Adua, via Adua, qualche via Libia, qualche cosa di questo tipo di memoria fascista ci sarà, tutta l'Italia è piena di queste cose. Se non aboliscono queste reliquie, queste eredità coloniali, almeno devono correggerle, devono mettere delle targhe esplicative in cui loro manifestano la volontà di rinnegare completamente quel passato coloniale. Chiediamo la restituzione completa di tutto quello che è stato rapinato, che è stato razziato, di tutto il bottino di guerra, tutto quello che hanno rubato. Pensate che ancora a Napoli ci sta il trono di Haile Selassie I esposto nel Museo Nazionale, trafugato dai fascisti. A Roma, nel Museo dei Carabinieri, ancora ci sono i dipinti che hanno rubato. Per quale ragione ancora non li restituiscono dopo circa un secolo? Chiediamo che siano pagate anche delle riparazioni adeguate, perché l'Italia all'epoca se ne uscì con delle somme irrisorie, anche perché il governo etiope era molto, molto tranquillo, accondiscendente, era senza rancore, pieno di misericordie. E che quindi si faccia iniziare un periodo di rapporto di cooperazione intimo, ecco, basato su una reciproca conoscenza, su una reciproca fiducia, stima, si costruisca una relazione profonda, proprio attraverso l'esperienza drammatica della guerra, che si converta, no, la negatività della guerra in un'occasione di incontro dei due popoli, delle due civiltà, e che dunque si raggiunga un avvicinamento tra questi due popoli, una fratellanza superiore. Cioè, questo dovrebbe essere l'obiettivo, cioè che l'Italia si impegni attraverso un rapporto di collaborazione privilegiato con questi territori che ha danneggiato a portare adesso invece riparazione, portare beneficio, bene, e anche se volete anche ottenere beneficio per se stessa, perché collaborando con quei popoli potrebbe accedere a molte risorse, sia dal punto di vista materiale che spirituale, che potrebbero aiutarla anche a risolvere i problemi attuali della nazione e le sue necessità. E quindi io vi ringrazio per l'attenzione e se volete. Se volete fare delle domande o comunque esporre delle riflessioni, io sarei felice anche di continuare il dibattito e comunque sarò qui tutta la sera per chiunque di voi volesse continuare a parlare e discutere di queste cose. Grazie di tutto.
Io ovviamente ringrazio tutti, Janassen per averci dato l'opportunità di ospitare Mattias e questa conferenza. E niente, mi invito a sostenere il banchetto di Officine Gramigna e di contribuire con un supporto all'ingresso per Bantu, che ha questa cartella esattoriale che scade il 22. E grazie a tutti.
Allora, io una cosa volevo dire, è veramente se si può sviluppare il dibattito, perché lo so che mo comincia a venire la gente, quindi dobbiamo andare all'ingresso e via dicendo, però sui parallelismi storici, e questa è una cosa importante. Poi sul resto si potrebbero sviluppare un sacco di discussioni, dibattere anche sulla figura anche storica del ruolo degli imperatori, su quello che tu hai posto prima. È chiaro che ci sono diversità di vedute, però la cosa più importante è sta vicenda di non far dimenticare ciò che il fascismo è stato. E il ministro Valditara, tu parli di cultura, cioè che sta riscrivendo nuovamente la storia, ecco, anche il concetto di patriottismo, diffidiamo, nazione, patriottismo, Dio, patria, famiglia, eccetera, eccetera, e della civiltà. E su questi concetti, cari compagni e compagne, si sono sviluppate le peggiori atrocità. Io finisco, però se qualcuno vuol porre una domanda e dibattersi per una cosa importante.
Io l'unica cosa che avrei voluto dire è stata ringraziare Roberta e Sara che hanno allestito tutta la mostra, perché è bellissimo vedere un'iniziativa culturale di questo tipo in un momento storico come questo, dove non credo che si stia andando nella direzione della te auspicata, anzi vedo proprio l'esatto contrario. Ricordo l'intitolazione già qualche anno fa, quando si iniziavano a vedere i primi sintomi della fase storica che stiamo vivendo ora, a Graziani, di un memoriale enorme che fu contestato anche dalla comunità etiope. Nessuno sa chi sia Graziani in Italia, tranne pochi nazisti. L'unica domanda, una curiosità che ho io, tu che conosci sicuramente meglio l'Etiopia e la tua gente, qual è il ricordo adesso, oggi, di quel periodo? Cioè, come si pone la popolazione etiope nei riguardi di questa disavventura coloniale?
Ti ringrazio per la domanda, è molto importante. In Etiopia, come ti dicevo prima, c'è stato un perdono storico nei confronti degli italiani. E quindi cosa è successo? Che la politica del governo etiopico, quando poi c'è stata la liberazione dell'Etiopia, è stata quella di collaborare con tutti gli italiani che volevano rimanere in Etiopia e che volevano partecipare alla società, al progresso della società libera etiope, senza nessun tipo di discriminazione. Cioè veramente gli è stata data la grazia, ma la grazia reale, proprio nel cuore delle persone. Il ricordo è che ci sono tantissimi italiani ancora, all'epoca ne rimasero circa 200.000, rimasero comunque in Etiopia, e abbiamo tutta una tradizione di collaborazione, abbiamo tantissimi personaggi italiani che hanno partecipato allo sviluppo dell'Etiopia nel dopoguerra. Per esempio penso a Arturo Mezzedimi, che era l'architetto ufficiale dell'impero etiopico, è quello che ha disegnato il palazzo del Giubileo di Haile Selassie, quello che ha fatto l'organizzazione dell'Unità Africana, era un italiano. L'Italia era uno dei primi partner commerciali dell'Etiopia prima della guerra, dopo la guerra è rimasto uno dei primi partner commerciali, cioè non è stata fatta nessun tipo di ritorsione. E tutte le risorse che erano state introdotte dal fascismo per sfruttare razzisticamente la terra sono poi state assorbite pacificamente dall'impero etiopico, e quindi vedi, trovi un sacco di posti in Etiopia che ancora per esempio riportano nomi italiani, ci sono un sacco di parole nella lingua etiopica che sono ancora italiane. Cioè in Etiopia c'è la pasta al forno, che è uno dei piatti tradizionali tipici etiopi, che fu assimilata durante il periodo dell'occupazione. Il gommista, si chiama gommista in Etiopia ancora. Cioè tutti i termini che sono stati introdotti di acquisizioni scientifiche, tecnologiche, introdotte dagli italiani, sono ancora mantenuti in italiano. Ancora ci sono delle zone che ancora mantengono il nome italiano, per esempio piazza, mercato. Quindi c'è questo il rancore nei confronti degli italiani che, vedete, se andate altrove in Africa magari trovate ancora, no? Molto astio nei confronti dei passati colonizzatori, degli invasori, ma in Etiopia proprio a motivo di questo evento quasi mistico del perdono che fu comandato dall'imperatore d'Etiopia come una guida spirituale del popolo. Cioè davvero non esiste nessun tipo di discriminazione, nessun tipo di tensione, nessun tipo di rancore. Gli italiani sono molto apprezzati per il loro lavoro, sono molto apprezzati per la loro genialità, per le loro capacità, e quindi no, anzi vorrei cogliere l'occasione di questa domanda per invitare chiunque voglia approfondire anche appunto la nostra storia nazionale a andare a visitare l'Etiopia, perché lì troverete una popolazione piena d'amore nei vostri confronti, senza alcun tipo di rancore, ed è, anzi, si può appunto, come dicevo prima, far fruttare l'esperienza della guerra come un'occasione di incontro con una civiltà antichissima che probabilmente è quella che ha generato anche noi, di cui noi siamo figli, è proprio l'origine dell'uomo. Ecco, questo potrebbe essere, da che è un fatto di vergogna se vogliamo, peccato, crimine per gli italiani, può essere convertita invece in un'occasione di esaltazione e di speranza e di espansione culturale, morale, di crescita per tutti. Quindi andate in Etiopia, perché in Etiopia invece vi amano, anche se sembra impossibile.
Quando vivevo in Inghilterra incontravo spesso persone dirvi, quando dicevo per italiano, dai, mi aspettavo. Poi invece, anzi, una volta una signora mi diceva con un ciondolino, una piccola moneta, volevo vedere di più. Tu che dici, mi ci fai questa cosa al volta? Certo. Era sorpresissima e amichevolissima, come tutti gli etiopi che ho incontrato lungo il mio percorso. Quindi io sono molto sorpreso da questa...
Il popolo più pacifico del mondo, un popolo che non è assolutamente odiatore, popolo estremamente incline al perdono e alla comprensione, con cui è difficilissimo litigare, quindi no, quello capisci, da lì che comprendi, è come se la guerra sia stato un punto di confronto anche tra le due civiltà, e attraverso questi atti ti rendi conto dove sta, da che parte sta davvero la civiltà, qual è la civiltà vera, se è vera la civiltà delle bombe, delle fortezze, della grande retorica di violenza, o invece la civiltà del perdono e dell'amore, qual è il popolo che è veramente più sviluppato.
Io innanzitutto confermo, perché mi sono trovato spesso a frequentare le comunità etiope dell'Eritrea a Milano e ad Amsterdam e non ho mai avuto nessun tipo di problema, sebbene mi sia sempre posto con un senso proprio di vergogna e abbia chiesto scusa a nome degli italiani, per quanto poco io possa rappresentare gli italiani. Quello che voglio chiederti è: sappiamo, so dai miei colleghi etiopi che ci sono comunque tensioni geopolitiche nell'area tra le etnie che popolano il Corno d'Africa, quindi l'Etiopia, l'Eritrea e la Somalia. Quanto il colonialismo è stato, diciamo, volano trigger di questo tipo di dinamiche violente intra-africane?
Come ti dicevo prima, già basta solo pensare alle vicissitudini dell'Eritrea, che tutta la tensione dell'Etiopia con l'Eritrea è stata originata dall'occupazione italiana e il colonialismo italiano che ha creato il fenomeno del secessionismo eritreo, proprio perché gli italiani hanno alienato dal punto di vista culturale gli eritrei, li hanno educati all'odio nei confronti degli etiopi e li hanno anche utilizzati in guerra, no? I cosiddetti ascari, che voi vedete nelle rappresentazioni dell'invasione dell'Etiopia, erano appunto i soldati arruolati tra gli eritrei che poi venivano impiegati in prima linea contro gli etiopi. Quindi vedete, quello è un caso appunto di fraticidio e di conflitto interno etnico etiopico innescato dall'influenza dell'interferenza coloniale. E potremmo dire comunque che tutti i problemi che avvengono in Etiopia tuttora, e in genere i problemi africani, molti sono determinati da quel tipo di ingerenza. È chiaro che fino a quando ci sta la volontà esterna di manipolare, di infilarsi, di introdursi, e non ci sta nemmeno la tranquillità, la serenità politica mai, no? Per l'Africa, per ottenere la sua unità piena e la sua, il suo pieno sviluppo economico, sociale. Pensate soltanto a, al fatto che cosa si crea disegnando dei confini a tavolino. Quando voi vedete la, la mappa del, dell'Africa, ci sono dei confini che sono perfettamente dritti, che l'hanno proprio disegnati con la squadretta. Ecco, disegnando confini artificiali così rigidi, cosa succede? Succede che popolazioni fraterne, che fino al, al giorno prima erano accomunate, avevano una cultura storica di Stato, di tribù, di socialità comune, poi all'improvviso fanno parte di mondi differenti. Quindi cioè, l'Africa è stata sottoposta a una manipolazione, a uno smembramento per 400 anni che inevitabilmente ha condizionato il suo sviluppo presente. Quindi è anche troppo facile mettersi là a criticare i problemi dell'Africa quando per 400 anni sono stati massacrati dalle ingerenze di questo mondo qui. Cioè, quando l'Occidente lascerà perdere completamente tutte le sue pretese di influenza e di interferenza, allora a quel punto ci saranno le condizioni per l'Africa anche per crescere, per manifestarsi pienamente. Però fino a quando ci sono i francesi in Mali, fino a quando ci stanno... Sì, ma esatto, ci sta in Spagna, a Ceuta, ci sono un sacco di posti, nelle Canarie, anche le Canarie sono un possedimento coloniale, è pieno ancora di avamposti coloniali, ma anche il franco, penso al franco coloniale delle popolazioni africane che parlano francese, no? Dell'Africa occidentale, cioè ci sono un sacco di interferenze, fino a quando sussiste. Tutto questo, fino a quando sussiste tutto questo? Prego.
Dopo campo in Francia che piglia i soldi da una banca francese, un festival in Francia che parla di cultura africana, un movimento reggae, tutto ci siamo insieme, e si prende poi dei soldi da una banca che pratica il colonialismo come atto economico quotidiano, ma di che cazzo siamo parlando?
Volevo dire una cosa riguardo a, alla Palestina, che giustamente questo è un punto di contatto con l'attualità molto importante. Sicuramente quello che avviene in Palestina è anche quello una forma coloniale, lo Stato di Israele di per sé è un'operazione coloniale, ed è un'operazione coloniale costruita sia sulla, sull'aspetto militare del colonialismo che su quello culturale. Cioè, noi quando pensiamo a Israele e pensiamo a questi soggetti, a questi politici completamente bianchi dal cognome francese, tedesco, inglese, russo, che parlano pure, no, con un'inflessione che sembra veramente quasi dell'est Europa, no? Cioè, cosa c'entrano veramente con il popolo di Israele antico di 2000 anni fa, con l'Israele biblico? Non c'entrano niente. C'è Nasser che dice: il problema è che gli ebrei se ne sono andati neri e sono tornati bianchi. Cioè, questi fanno, giocano la Coppa UEFA, giocano le partite di calcio nelle competizioni europee, perché loro non c'entrano niente. Allora, questo è tutta una propaganda di sbiancamento culturale, che è la stessa che è praticata dalla Chiesa Cattolica quando dipinge Gesù Cristo bianco con gli occhi azzurri, e vi fa pensare veramente che gli ebrei erano come quelli che vedete oggi. Ma di fatto questi tutti quanti non sono ebrei di niente, non è quel mondo lì, sono inglesi, francesi, russi, arruolati dal sistema coloniale occidentale e inviati lì per creare un avamposto di politica occidentale in Medio Oriente.
Kibbutz è una partita con la forma di socialismo, invece non può andare a finire con la presidio militare.
Poi tutto questo chiaramente potrebbero anche avere diritto a uno Stato, però dovrebbero farlo nel rispetto delle leggi internazionali, invece loro infrangono completamente tutte le risoluzioni internazionali, i confini che sono stati tracciati li hanno calpestati, hanno sforato senza alcun rispetto, sono anni e anni e anni e fanno quello che vogliono.
Lo Stato loro, per esempio, c'è un supporto d'accordo alla Palestina dei palestinesi. Poi se vogliamo parlare che tutti gli stati sono contro i popoli, io sono d'accordo perché sono istituzioni ormai di loro,
no? Però c'è stata una risoluzione dell'ONU, sono arrivati a un accordo a un certo punto. Se tu vedi, tu puoi facilmente trovare anche interviste fatte a capi di Hamas, politici palestinesi, in cui trovi questi politici, per quanto possono sembrare integralisti e rigorosi e radicali, ma che ti dicono: ma noi non avremo nessun problema a convivere con loro se loro però mantenessero, rispettassero i confini stabiliti dal diritto internazionale e non praticassero l'ingerenza continua, l'infrazione continua. Ma loro non vogliono la convivenza, non vogliono la coesistenza, vogliono la dominazione. Quindi quello vogliono il suprematismo. Quindi quello è il discorso, che non è manco la questione dello Stato, perché gli si potrebbe anche accordare, è il fatto che devono rispettare le risoluzioni internazionali, il diritto internazionale. Invece là loro vogliono spadroneggiare perché chiaramente sono i rappresentanti di tutta la politica coloniale in quell'area, e quindi servono agli Stati Uniti, servono all'Europa. Noi mangiamo su quella loro presenza in quell'area, ci conviene da molti punti di vista, e allora non facciamo nulla per intervenire, per andare a punire quelle infrazioni, gli lasciamo mano libera. È da anni e anni e anni, dal primo dopoguerra, esatto, dal 48, quindi di quello si tratta, il fatto che devono cominciare a rispettare le leggi anche loro. E potrebbero avere assolutamente uno spazio anche loro, perché le popolazioni palestinesi sono popolazioni comunque, anche quelle, popolazioni amorevoli, non sono le popolazioni che dipinge la propaganda qui. È chiaramente ovvio che dopo 70 anni di sopprusi, è ovvio che qualunque popolazione, pure i più santi, si incattiviscono, è inevitabile, devono sopravvivere in qualche modo, quindi si sono abbandonati anche alla violenza barbarica. E però questa è una forma di esasperazione che è stata determinata, innescata negli anni.
Come si partecipa alla rete che hai detto? Alla rete che sta
Yekatitas Roulette, che significa 19 febbraio, però secondo la data etiopica. Guarda, su internet trovi il loro account, sia su Facebook che su Instagram c'è il loro indirizzo, li puoi contattare, pubblicizzano tutti i mesi attività, eventi, ne stanno organizzando veramente tanti. Quindi da una parte sì, è vero, stiamo andando... C'è una degenerazione politica, perché chiaramente un secolo fa, nel 1921, ha preso il potere il fascismo in Italia, nel 2021 l'ha preso Giorgia Meloni, no? È come se ci sia, no, un ritorno ciclico di quegli stessi spettri, di quelle stesse suggestioni culturali. È vero, però dall'altra parte c'è anche molta più coscienza, molta più cultura rispetto a tanti anni fa. Ci stanno tutte queste forze sociali che si stanno organizzando, che vogliono conoscere, vogliono approfondire, e quindi dobbiamo partecipare a questo movimento, dobbiamo avere speranza. C'è tanto per cui disperare, però ci sono anche tante altre cose buone che devono essere valorizzate, per cui dobbiamo lavorare, dobbiamo continuare.
Mattias resterà a disposizione qui durante tutta la serata, apposta in quest'altra stanza, in modo che chi vuole può approfondire la mostra che Roberta e Sara hanno aiutato tantissimo per preparare. E ci sarà anche per Mattias un banchetto con prodotti tipici, con prodotti d'artigianato e libri riguardo all'Etiopia, per chi volesse supportare la causa. Grazie, io voglio ringraziare anche a Lello, perché questa combinazione tra Gramigna e la conferenza e la mostra è venuta quasi così, con per magia. Grazie.